Una chiave di lettura.
Amici ascoltatori, ancora ben trovati da Luca Collodi. Chiave di lettura di oggi dedicato agli 80 anni dei Patti Lateranensi. Era l'11 febbraio del 1929 e proprio in questa data, nella data di oggi, 11 febbraio 2009, lo Stato della Città del Vaticano compie 80 anni e festa in Vaticano. Noi vogliamo ripercorrere, anche alla luce del dibattito odierno nel rapporto tra Stato e Chiesa, il significato dei Patti Lateranensi del 29, poi con il concordato dell'84. Ebbene, per questo ci colleghiamo con il senatore Marcello Pera, filosofo, scrittore, già presidente del Senato. Presidente Pera, era il 1947, la questione romana si dice conclusa grazie al concordato, però il dibattito era tutt'altro che concluso.
È vero, perché in realtà la questione romana viene chiusa con il concordato del 29. È una questione difficile, terribile, non lo, ce la ricordiamo, perché è la questione di un dissidio tra il giovane Stato appena costituito e la Chiesa Cattolica. È un fenomeno grave di cui ancora oggi noi portiamo le conseguenze, perché è il momento in cui la Chiesa si schiera contro lo Stato nascente, ma lo Stato nascente si schiera contro la Chiesa e molte volte contro la religione. Comunque col 29 si chiude formalmente la questione romana, fortunatamente, questo è un grande evento storico, però si apre un'altra questione, e cioè quella: come si concilia la chiusura della questione romana con la Repubblica laica? Il concordato del 29 fa del cattolicesimo la religione dello Stato italiano. Questa ulteriore questione si trascina all'Assemblea Costituente, la quale accetta dentro la Costituzione i Patti Lateranensi del 29 e di fatto però non risolve completamente la questione laica, la quale viene meglio risolta, a mio avviso, dal concordato successivo del 84, quando si toglie quel riferimento alla ufficialità dell'unica religione cattolica come religione dello Stato.
Quindi un passo in avanti nell'affrontare il tema della laicità, che vediamo dal 47 ad oggi essere sempre, Presidente Pera, una costante, al di là poi del concordato e dei buonissimi rapporti che ci sono tra Stato italiano e Stato della Città del Vaticano, il dibattito sulla laicità è sempre reale.
Sì, noi ce lo trasciniamo dietro, credo proprio come, insomma, una sorta di peccato originale, cioè nasce così il nostro Stato, è un'anomalia.
Quando già nel 47 socialisti e comunisti erano contro la Democrazia Cristiana proprio su questi temi. Oggi ci sono altri partiti, ma il tema, il problema è lo stesso.
Il problema è analogo e coloro che allora erano favorevoli all'accettazione e si mostrarono con il loro voto favorevoli all'accettazione dei patti del 1929, oggi sono diventati invece i più strenui assertori del laicismo e quindi anche del conflitto contro le supposte interferenze della Chiesa nella vita politica. È un tema che noi ci portiamo dietro e che tuttavia è un tema che obiettivamente esiste. Oggi c'è una forte rinascita aggressiva nei confronti della Chiesa, ma che si è trasformata addirittura in una campagna contro la religione, contro il ruolo che la religione svolge nella società e quindi anche nella politica, e quindi in certa misura il dibattito è degenerato e quella questione, la questione laica, come dicevo prima, che è una vera questione, una importante questione e che si sta dibattendo in tutto il mondo occidentale, oggi da noi assume degli aspetti piuttosto sgradevoli. La questione c'è, ma non può essere trattato come un atteggiamento aggressivo nei confronti della Chiesa e men che mai della religione, come molta cultura laica oggi fa.
Presidente Pera, il concordato tra Stato e Chiesa rappresenta una particolarità tutta italiana, se non vado errato, perché questo rapporto nel mondo, in altri paesi del mondo, è regolato in modo diverso.
Sì, direi che non è solo italiana, perché i concordati la Santa Sede le ha sottoscritti con altri paesi europei. Direi che c'è un modello prevalente europeo, anche se non è del tutto diffuso in Europa, cioè il modello, quello che si chiama il modello concordatario. Stato e Chiesa in Europa si riconoscono mediante un concordato in cui, essendo appunto un concordato, ciascuno si impegna con certi obblighi verso l'altra parte. Il modello europeo è appunto vige e prevalente in Europa, ma non è prevalente nel mondo. Cioè, ad esempio, gli Stati Uniti d'America non hanno un modello concordatario, hanno un altro tipo di modello, cioè quello che Jefferson chiamava il muro di separazione, cioè non c'è concordato tra Stato e Chiesa, c'è una massima libertà di tutte le chiese dentro la società civile, e quindi anche una massima libertà che ciascuna chiesa ha di esplicare il proprio ruolo, di far valere la propria voce nell'arena politica. Questo è un modello diverso con cui sono nati gli Stati Uniti d'America e che credo che ora li stia favorendo rispetto ai dibattiti sul laicismo che sono in corso, perché mostrano più vitalità, io direi, delle confessioni religiose nella società di quanto non mostri invece il modello concordatario europeo, in cui alle religioni sono imposti degli obblighi o sono fatti dei rimproveri proprio perché non rispetterebbero i patti.
Un'ultima riflessione riguarda, per tornare a parlare di laicità, il caso dell'Inghilterra.
Esattamente, questo è un caso ancora diverso, perché insomma noi lì assistiamo addirittura ad una chiesa di Stato. La chiesa anglicana è la chiesa dello Stato, con un ruolo dell'autorità politica dentro la stessa chiesa e nella gerarchia della stessa chiesa. Questa è forse ancora una specie di anomalia storica. Lì siamo di fronte, in Inghilterra, ad uno Stato che certamente è liberale e democratico, ma che addirittura ha una influenza tramite una chiesa di Stato dentro la religione. Quindi il mondo è veramente variopinto, si va da un estremo all'altro dei rapporti Stato-Chiesa. Quello che è importante, a mio avviso, però, è sottolineare un punto, e cioè che, quale che sia il modello delle relazioni istituzionali tra le due istituzioni, Chiesa e Stato, occorre sottolineare che i fondamenti della democrazia e del liberalismo su cui tutti gli stati europei e quello americano si fondano sono fondamenti che attingono notevolmente alla tradizione del messaggio cristiano, e che quindi quel messaggio non può non avere un ruolo nella società civile e nella politica, perché tolto quel messaggio sono anche scalfiti i fondamenti su cui lo stesso Stato liberale e democratico si fonda.
E lei, Presidente, per ha anticipato la mia domanda conclusiva, perché il pensiero torna alle radici cristiane, in questo caso dell'Europa, ma evidentemente molti aspetti concordatari, molti rapporti tra Stato e Chiesa trovano lì il loro humus, le loro radici, cioè nella storia cristiana che ha formato diverse nazioni e diversi continenti.
Esattamente, io credo di sì. Naturalmente significa che sottolineare le radici cristiane dell'Europa, o comunque di uno Stato liberale e democratico, non significa che questo Stato liberale e democratico imponga come religione di Stato una certa religione, cioè il cristianesimo o il cattolicesimo. No. E due cose sono distinte. Sottolineare le radici cristiane dello Stato liberale e democratico significa riconoscere che ci sono dei principi e dei valori che sono fondamentali, che sono iscritti nelle Costituzioni, che sono considerati non negoziabili, che sono il fondamento di quello Stato e che sono principi e valori che sono tipici, propri della, anche se talvolta non esclusivi, propri della tradizione cristiana. Cioè c'è un fondamento culturale che è tipicamente religioso dello Stato liberale e democratico, e europeo e americano, che attinge al cristianesimo.
E noi ringraziamo il Presidente Marcello Pera, senatore, filosofo, scrittore, già Presidente del Senato nella scorsa legislatura. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.